Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buongiorno. Come ha detto Rosario, nel nome di Gesù Cristo. Senza Cristo, che giova all'uomo se tutto va bene? Perché poi perderà l'anima. Si potrebbe pensare che la cosa peggiore è di essere mandato all'inferno. Ma c'è qualcosa di peggio di quello? Sì e no. No, ma c'è una cosa peggio che solo essere mandato all'inferno. E arrivare al giudizio tranquillo, convinto. Signore, Signore, quanto abbiamo fatto nel tuo nome? E sentire Gesù dire: non ti ho mai conosciuto. Cioè, non c'è, Gesù dice che giova all'uomo se guadagni il mondo intero, tutto quello che vuoi, apprezzamento dagli uomini, tutti ti vedono come bravo credente, quello che vuoi, e perde l'anima sua. Quindi, certamente andare all'inferno, io ho conosciuto persone, forse anche voi, che mi hanno detto: va bene, vado all'inferno, mi hanno detto quello. E ho detto: tu non sai quello che stai dicendo. Però per loro non sarà un shock, ma per persone che si considerano credenti non c'è nulla di più terribile. Ed io ho timore, ho un peso. Che in questa stanza, in questo momento, ci sono persone che non hanno, sono convinti, ah, io sono credente, e sentiranno Gesù dire: non ti ho mai conosciuto. Ma non bisogna dire: ma no, io sono credente, perché Proverbi 3:5, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non aggrapparti al tuo intendimento. Come posso dire: ma io sono credente? Non con il mio metro. Devo conoscere il metro di Dio. Non sarò giudicato con il mio metro. Ma io ho fatto tanto bene. Ma io ho sempre servito. Io non sarò giudicato con il mio metro, ma con il metro di Dio. La domanda più importante che esiste è: sono salvato? E non dirmi: eh sì, no, no, aspetta, guardiamo al metro di Dio. Gesù dice: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, sono credenti, credenti in Gesù Cristo. Un musulmano non dice: signori, signori, a Gesù. Una persona, perché quelli dicono: abbiamo fatto nel tuo nome. Sono credenti al nostro metro e al loro metro. Sono credenti attivi, non mancano mai il culto. È giusto dire: io sono salvato, no, no, lui è salvato, lei è salvata, se quella persona non cammina veramente in santità? Questa è la domanda che voglio esaminare alla luce di quello che lui dice. Non importa minimamente il mio parere o il tuo parere, importa solo quello che Dio dice. È possibile essere salvato e non abbandonare il peccato? È il tuo peccato di carattere? È possibile essere salvato e non avere una vita trasformata? Dici bene, cristiana. La Bibbia ne dice molto su questo argomento. Oggi voglio vedere alcuni dei tanti brani che ne parlano. Ho appena citato Matteo 7, Gesù dice, parlando di Gesù stesso come il giudice, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questa è una dichiarazione forte, importante. Un vero credente ha una vita di ubbidienza. Già dico, cadiamo, ma una caduta non è uguale ad un cammino. Andando avanti, Gesù dichiara quello che ho accennato. Molti mi diranno, Gesù parla, molti mi diranno in quel giorno di giudizio, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Allora io, il giudice, dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Ma io non commetto iniquità. Scusami. Che cos'è iniquità? Iniquità? Iniquità è non perdonare. Iniquità è scattare con ira. Iniquità e mentire, iniquità è una donna che non si sottomette al marito e tante altre cose. Iniquità non è solo un terrorista. Iniquità è guardare i film impure, che il 90% di tutti i film sono impure. Iniquità è mentire perché tutti lo fanno. Iniquità è andare a guardare, andare a un concerto, ascoltare musica di gruppi che sono impure. Noi facciamo un metro nostro in iniquità ed è sempre molto peggio di quello che siamo noi. Non saremo giudicati con il nostro metro, ma con il metro del Signore. Mi spaventa? Gesù dice molti, molti cosiddetti credenti. Notate che Gesù non dice che perdono la salvezza. Non vi ho mai conosciuto. Sono stati visti come credenti, ma non erano mai credenti. In Luca 13, Gesù di nuovo spiega che molti cosiddetti credenti, molti vengono schiacciati via. Leggo Luca 13, da 22 a 28. Egli, Gesù, andava in giro per città e villaggio insegnando, intanto si avvicinava a Gerusalemme per andare alla croce. Ora un tale gli chiese, Signore, la domanda più importante, sono pochi coloro che si salvano? Egli, Gesù, disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno Molti cercheranno di entrare in cielo e non potranno. Ma scusami, io pensavo che chi cerca troverà. Non è che chi cerca troverà? Quando cercano? Vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signori, Signori, aprici! Ma egli, rispondendo, vi dirà: Io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. Questi sono cristiani. E tu hai insegnato le nostre piazze. Abbiamo ascoltato ogni domenica la predicazione. Ma egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti, operatori di iniquità. Lì dove vi mando vi sarà pianto e stridori di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Molti. E più leggo, e ci sono tanti altri brani, più vedo tantissimi credenti non sono salvati. Non sono salvati. Non dobbiamo prendere per scontato di essere salvati. Prima Giovanni, l'epistola di Primo Giovanni, fu scritto proprio per aiutarci ad esaminarci, per vedere, ma sono veramente salvato? Ci sono, credo, 13 prove. E vi incoraggio a leggere tutto Primo Giovanni, ma adesso voglio leggere qualche versetto. Uno sarebbe Primo Giovanni 2, leggo 3 a 5, e qui quando dice conoscere Dio, conoscere Lui, conoscere Cristo, vuol dire essere salvato. Quindi sta parlando chi dice di essere salvato. Il metro, come vedremo, è una vita di ubbidienza. In Matteo 7, non chiunque dice, ma chi fa la volontà del mio Padre. Leggo Primo Giovanni 2, 3. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Da questo sappiamo di essere veramente salvati. Se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Allora, in Primo Giovanni 1 dice, chi dice come credente di non peccare mai è bugiardo. No, cadiamo, ma se confessiamo il peccato, Dio fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. Quindi un vero credente cade, ma quando cade non rimane. Confessa. Confessa e quindi osserva i comandamenti. Quindi chi dice, ma rifiuta di ravvedersi in qualche campo, non vuol dire che uno fa tutti i peccati. Troviamo tanti insegnamenti così. Per esempio, Giacomo parla di questo in altri termini, parla di opere. Qual è la prima opera della fede? Ubbidienza. L'opera non è quello che faccio, l'opera è ubbidienza. Allora Giacomo, Dio guida lui a scrivere in Giacomo 2, 14 a 17, a che giova, fratelli, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? O se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno del corpo, a che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. E l'opera principale della fede è ubbidienza. E quindi uno: io credo in Gesù, ma io amo canti cristiani. Non è quella un'opera. Non è quella un'opera. Amo pregare al culto. Non è quella un'opera. Leggo la Bibbia. Non è quello in sé un'opera. Ubbidienza è un'opera di vera fede. Ubbidienza. Confessare i miei peccati. Ebrei 12, 14 dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Due parole qui importanti. Cosa vuol dire procacciare? Laura, tu usi la parola procacciare spesso? No, no, io non lo uso mai nella vita quotidiana. Cosa vuol dire procacciare? E fa parte tipo di cacciare, cacciare un animale perché la tua famiglia sta morendo di fame e ti serve cibo e sei un uomo di una giungla e tu cerchi questo animale e corri dietro e corri, corri, corri. Ho visto un piccolo mini documentario di questa tribù in Africa. E loro trovano questi gazzelle, questi tipo cervo grande, e loro, uomini abbastanza semplici, cosa fanno? Prendono i tre uomini con più forze di tutti e corrono 8, 10, 12 ore dietro questo cervo. Corrono ore, 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 ore. E il cervo non riesce a mai riposarsi, e gli uomini hanno un piccolo zainetto di pelle con acqua, ma il cervo non può fermarsi a bere. E dopo 8-10 ore il cervo è esausto e crolla, e loro vanno e l'accidono. Procacciare vuol dire cercare senza stancare, con tutta la tua forza, corri di dietro la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se una persona dice di essere credente e non cammina nella santità, non vedrà Dio come Salvatore. Questo è forte. Questo è forte. Questo è forte. Se io guardo film, o ascolto musica, o parlo bla 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 bla, o si mi allento, o scatto, quello è santificazione? Non è santificazione. Non è santificazione. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, perciò procacciare la santificazione. Voglio ripetere, un vero credente cade, ma confessa: Signore, ho peccato contro di te. Dio lo perdona, lo purifica e si sta santificando, perché confessa. Confessa il peccato. Quanto è importante esaminarci. Quanto è importante valutare se siamo veramente salvati. Ma bisogna vivere senza né dubbio? No, bisogna vivere sempre aggrappati a Cristo, abbandonando ogni peccato. Ci sono tanti, la Bibbia parla di persone in chiesa che non sono veri credenti. In Primo Giovanni, di nuovo, capitolo 2, 18-19, dice: fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire, e finora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. C'erano delle persone in mezzo a noi, sembravano dei nostri credenti, e dopo poco o dopo molto tempo, dopo anni, può essere, escono perché non erano veramente mai dei nostri. Quindi bisogna esaminarsi. Quello che, se mettiamo insieme quello che abbiamo visto e tanti altri insegnamenti simili, solo coloro che come vita osservano i comandamenti di Dio sono veramente salvati. Ma scusa, non è che la salvezza è per fede, non per opere? Certamente, assolutamente, è solo, totalmente per fede, ma la vera fede produce un nuovo cuore che ubbidisce. E se uno dice, oh, io sono credente, io ho la vera fede, e non vive in ubbidienza, è bugiarda. E non ha la vera fede. Siamo salvati totalmente per fede nell'opera di Gesù Cristo. Nessuno potrebbe arrivare per ubbidienza, ma la vera fede produce una vita di ubbidienza, di santificazione. Perciò in 2 Corinzi 13, versetto 5, leggiamo, questo è scritto ad una chiesa, quindi ai credenti è scritto: esaminatevi voi stessi, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Cristo, Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ogni persona che dice di essere salvata dovrebbe esaminarsi. Esaminarsi. Quando prendiamo la cena del Signore, in 1 Corinzi 11 dice: annunciamo la sua morte. Cosa vuol dire? Vuol dire io che prendo la cena, io sto annunciando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per i miei peccati. Mi sono ravveduto, mi ravvedo dei miei peccati e mi aggrappo a Cristo come chi paga la condanna. Io sto annunciando la morte di Cristo. Ma se io non confesso i miei peccati, o certi peccati, non mi sto aggrappando a Cristo. Allora, attenzione, immagino, non lo so questo, ma normalmente, diciamo quello, nessuno commette tutti i peccati tutti i giorni. Ho letto di certi uomini, dittatori, malvagi, che uccidevano tante persone, che erano padri amorevoli. No, certi uomini malvagi amavano i loro figli. Quindi non è che erano malvagi che anche uccidevano i loro figli, no, amavano i loro figli. Uno può peccare in certi campi e non altri. Ma cosa dice Giacomo? Non è scritto, ma Giacomo 2:10. Chi disubbidisce ad un comandamento è come se avesse disubbidito a tutti. Ma io non faccio quello, ma fai quello. Ma fai quello. Quindi guardiamo alcuni di quelli comandamenti che spesso ignoriamo. Per esempio, questi sono esempi, ci sono tantissimi. Per esempio, 1 Corinzi 6, 9, 10. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Noi potremmo fermarci e parlare solo di questo. Fornicatori, cosa dice Gesù? Avete sentito non commettere adulterio, ma io vi dico che anche se un uomo solo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Avari. Dove lì? Non c'è avari lì. Comunque, avari nel brano. Cos'è avidità? Amare le cose. Oh, guarda quello! Nuovi vestiti, nuove macchine, nuovi aggeggi, sempre novità, novità. Quello è avarizia. Quanto è normale nella nostra società avarizia? Amare cose? Mi ha fatto vedere Anna stamattina foto di un museo verso Berna che ho visto io nel 92, della vita di 150 anni fa, o quello che era, 200 anni fa. E avevano, vedere, le armadi dei nostri bisnonni, quanto grande era un armadio per i vestiti dei bisnonni, quanto grande era? Circa così, con tutti i vestiti dentro, spesso dal marito e la moglie, perché avevano due o tre cose e basta. Quanti paio di scarpe avevano le persone medie 200 anni fa? Massimo due, quelle di tutti i giorni e quelle di domenica, giusto? E guarda, se uno ha 10 o 15 o 20 paio di scarpe, è avaro. Se uno ha 50 camicette, è avaro. Se uno sceglie, quella macchina, è eccitato, è avaro. Se uno ha 2, 3, 4 orologi, è avaro. Parliamoci onestamente. Parliamoci, vediamo, siamo talmente abituati. Se guardiamo film o seguiamo video in YouTube o andiamo a concerti di bande, gruppi che parlano in modo malvagio, siamo fornicatori, idolatri. E dice... Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Più del 90% di tutti i film sono pieni di avarizia e fornicazioni. E se tu guardi, tu lo stai prendendo dentro di te. E se quella è la tua vita, tu vai all'inferno. Parola di Dio. Allora, io posso cadere, ma io, oh Signore, ho peccato gravemente contro di te. Non cammino, cado e non rimango lì. Il metro di Dio è severo. È severo. Cambiamo marcia. Potrei parlare di mariti, uso mogli, ma vale per mariti ugualmente, vale per figli, vale per genitori. In Efesini 5, leggiamo, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. E il marito dice, guarda, non ci serve quello. No, no, ci serve, mi serve. Amore, non ci serve, mi serve. Quello è sottomissione? Quello è sottomissione? Non è sottomissione. Non è sottomissione. I veri salvati osservano i comandamenti di Dio. Ma sì, ma non sa, ma lui non capisce. Ma lui... Tu stai cercando di contendere con Dio? Dio non sapeva del tuo marito quando ha fatto scrivere il suo comandamento? Tu stai criticando Dio che non ha detto bene, che non sapeva quello che tu avresti dovuto sopportare? Vai avanti, maledice Dio, digli che non sa quello che fa, ma rispondere al giorno di giudizio. Perché non stai sottomettendoti al tuo marito, ti stai sottomettendo a Dio. Allora, cadiamo. La donna cade e risponde, e poi il giorno dopo, sì, perdonami, ho peccato gravemente ieri sera. Non sto parlando che non si cade, sto parlando che non è un cammino. E quando si cade c'è vero ravvedimento. A volte ci abituiamo così tanto a peccare che neanche ci rendiamo conto. E come viviamo? E come viviamo? Un altro esempio. Sto dando esempi, mica tutti, però per farci... Come posso esaminarmi in base ai comandamenti di Dio? Un altro esempio. Gesù, il Padre nostro, ci insegna a pregare. C'è una frase verso la fine e poi spiega appena dopo la preghiera. Vi leggo Matteo 6, da 12 a 15. Questo fa parte della preghiera. Perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci da maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E poi Gesù aggiunge, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Se tu rifiuti di perdonare qualcuno, perdonare nella Bibbia vuol dire veramente, non è no, no, ti perdono ma tengo dentro. No, perdonare è cancellare il debito. Se rifiuti di perdonare qualcuno nel tuo cuore, perché il giudizio resta Dio. Io perdono, poi ci pensa Dio. Se io rifiuto di perdonare, ma tu non sai quello che ha fatto. Lui non ha fatto nulla grave quanto il tuo e il mio peccato contro Dio. Pensate a questo. Io, per grazia, sono salvato. Che vuol dire che i miei peccati sono infinitamente peggio di quelli di un non credente che bestemmia Dio. Perché lui non ha Cristo, io sì. Se io non amo mia moglie è peggio di un uomo non credente che bestemmia Dio, è peggio. Se una moglie non è veramente sottomessa al suo marito, che è credente, è peggio di un non credente che bestemmia Dio. Certo posso perdonare, perché sono perdonato. E Gesù dichiara in modo categorico, se tu non perdoni, tu non sarai perdonato. Ma, scusami, Dio mi perdona perché ho perdonato? No. Se io veramente vedo il mio peccato e grido a Dio per perdono in Cristo, io riesco a perdonare chiunque. Ma se io non riesco a perdonare, io non ancora ho visto il mio peccato. Ma tu non sai quello che hai fatto. Ha fatto a me. Se io ho quella mentalità, vuol dire io non capisco il mio debito con Dio. Dice di essere ravveduto, ma non ho neanche capito il mio debito. Ricordate Matteo 18, l'uomo con un debito 10.000 talenti, una cifra che spaventava tutti, ma come miliardi di miliardi, ma come un debito così non si potrebbe mai pagare. E quindi perdonare, mentire. Un altro esempio, viviamo in una società dove quanti mentiscono? Tutti dicono bugie. La Bibbia dice, in Apocalisse, parlando di cielo, chi vince erediterà tutte le cose. Ed io sarò per lui Dio, che meraviglioso. Ed egli sarà per me figlio, grazie a Dio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, idolatri, avarizi, idolatria, e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Quante bugie devi dire per essere un bugiardo? Una cosiddetta piccola bugia, sei un bugiardo e tu brucerai per sempre nel lago di fuoco. Se tu non confessi e ti aggrappi a Cristo, che vuol dire abbandoni il peccato? Non posso dire, ok, pecco, confesso, ma continuo. No, confessare vuol dire abbandonare. Credo l'ultimo esempio di peccati, come dico, ci sono tantissimi, e questo sarebbe di non confessare i peccati agli altri. La Bibbia ci comanda tante volte, in tanti modi, di confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Un esempio sarebbe Giacomo 5, 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Comandamento da Dio, confessate i vostri falli, peccati gli uni agli altri. Gesù, quando dice che dobbiamo perdonare, se il fratello viene chiedendo perdono, confessando il suo peccato. Allora, se io non voglio umiliarmi e confessare un peccato, se io rifiuto di umiliarmi, io non sono salvato. Io vado all'inferno. Se io rifiuto di confessare i miei peccati, io vado all'inferno, se questo è il mio cammino. Sto parlando del mettere di Dio. Prego che sia più chiaro, perché molti sentiranno Gesù dire: non ti ho mai conosciuto. Quindi una buona domanda per ogni persona che si dichiara credente: tu, è normale per te confessare i tuoi peccati agli altri? Non solo a Dio, agli altri? Perché cadiamo tutti. È normale per te confessare i tuoi peccati? Potremmo parlare di tanti altri esempi di peccati. Il mio scopo non è elencare tutti i peccati, il mio scopo è di capire che la vera salvezza produce una vita di santificazione dove non continuo a vivere nei peccati. Cado, ma poi confesso e riprendo il cammino di santità. Non rimango lì. Se rimango lì è un chiaro frutto. Se rimango lì, se quello fa parte del mio carattere, è un chiaro frutto che non sono veramente salvato. Tu puoi essere mega santo, tu puoi pregare al culto, tu puoi evangelizzare, tu puoi fare buone opere, ma se tu rifiuti di confessare i tuoi peccati, non sei salvato. Se tu come vita rifiuti una donna di sottomettersi veramente al marito, non sei salvata. Se quello è il tuo cammino. Io conosco tanti mariti che alla fine non dicono più niente alla moglie perché li rifiuti di ascoltare, quindi lui si rende. Ma non è per quello che lei è sottomessa, perché lui non dice niente, lui non dice più perché lei non ascolta. Mi fido di Dio o no? Siamo salvati per quale parola? Per fede. Mi fido di Dio? Mi fido di Dio? Mi fido di Dio che umiliandomi e confessando il mio peccato ad altri vale la pena? O dico, oh, no, ma non posso farlo perché poi faccio i miei ragionamenti e mi fido dei miei ragionamenti anziché di Dio. Ma tu non conosci mia moglie, tu non conosci mio marito, io non devo conoscere il tuo marito. Dio conosceva tutto e di tutto quando ha scritto i comandamenti. Giusto? Giusto? Non dobbiamo mai giustificare la nostra disubbidienza. Di nuovo in Primo Giovanni, capitolo 5, perché io potrei dire, ma è difficile, io potrei dire di un certo comandamento che non ubbidisco perché è difficile. Ma è difficile, mi è difficile, non riesco, attenzione alle parole, non riesco. Se io dico non riesco, sto dicendo quel comandamento è troppo difficile. Ma Dio ci dice, in 1 Giovanni 5:3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti e, grazie a Dio, i suoi comandamenti non sono gravosi. Se io dico non riesco, sto dicendo quel comandamento è gravoso. Ma Dio mi dice che i suoi comandamenti non sono gravosi. Io devo umiliarmi e fidarmi di Dio. Fidarmi di Dio. Un'altra cosa che mi incoraggia moltissimo è 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Non posso dire non riesco. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Grazie a Dio per questa promessa. Nessun comandamento è troppo gravoso. Dio non permette che siamo tentati. Questo è il nostro Dio fedele. Non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Io posso ubbidire ad ogni comandamento se ho Cristo, perché ho un cuore nuovo. Allora, quello che dice la Bibbia è chiaro, è pesante, ma è chiaro. Allora, cosa dobbiamo fare? Se uno rifiuta di esaminarsi, ma io sono credente da anni. Se uno rifiuta di esaminarsi, cosa vuol dire? Vuol dire, se uno rifiuta di esaminarsi, ma io sono credente, mi offendi dicendo che devo esaminarmi, quella persona non è salvata. Non può essere salvata. Perché se tu sei salvata, hai lo Spirito Santo. Se sei salvato, hai lo Spirito Santo. Dio ci comanda ad esaminarci. E se uno alza il pugno, no, io sono salvato, non devo esaminarmi, quella persona dimostra che non osserva i comandamenti di Dio, quella persona non è salvata. Non ha nulla di timore di Dio. Una persona che rifiuta di esaminarsi non ha timore di Dio. Che terribile, mi spezza il cuore il giorno di giudizio, quella persona che veniva in chiesa, sentire Gesù il giudice dichiarare non ti ho mai conosciuto. Ma il problema, parliamo di chi si esamina. E se tu sei come me e ti esamini, ci sono le volte che quello che scopri ti spaventa. Se tu sei onesto e ti esamini di cuore, ci saranno volte che ti sei spaventato perché tu vedrai cose brutte, tu vedrai peccati. Oh, ma allora io sto facendo quello come peccato. Cosa devi fare? Disperare? Allora non sono salvato? No, no. Cosa devi fare? Correre a Cristo, umiliati, confessa e abbandona il tuo peccato. Gesù ha mai detto qualcosa che potrebbe essere visto come estremo? Per esempio, se il tuo occhio destra ti è inciampo a causa di peccato, cavolo, se la tua mano destra motivi di peccato, taglialo via. Ti ha mai detto una cosa così? O no? Gesù direbbe una cosa così esagerato? Gesù direbbe una cosa così? Eh sì. Quindi se io sono avaro e amo bei vestiti, da ora in poi compro solo vestiti usati. Se io amo orologi, non spendo più di 20 franchi per un orologio. E ne ho solo uno. Se io amo macchine di lusso, prendo la macchina usata, scadente. Cioè, scusami, quello è molto meno drastico che tagliare la mano? O no? Quando mi esamino e vedo peccato, e se mi esamino, io scopro. Non devo disperarmi, devo ravvedermi. Perché se confessiamo i nostri peccati, grazie a Dio, per mezzo di Cristo, Dio è fedele in base al sacrificio di Cristo, è fedele a perdonarci e purificarci. L'esaminazione non è per metterci in crisi, l'esaminazione è per portarci ad essere santificati. La vita cristiana è continuare ad esaminarci, perché Dio ci farà vedere i peccati che io poi confesso, crescendo così nella santità. Un brano meraviglioso è 1 Corinzi 6:11. Ora tali, tutti quei peccati brutti che abbiamo letto prima, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Parlando di peccati bruttissimi, eravate voi quelle cose, ma siete stati lavati, santificati e giustificati. Che grande, grande, grande è il perdono. Il peccato è grave, il perdono è più grande. Alla fine di Romani 5, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda se confessiamo i nostri peccati. Quindi se in qualcosa che ho elencato o in altri campi, che mica che abbiamo parlato di tutti i comandamenti. Se ti rendi conto, oh Signore, è vero, in questo io sto camminando nel peccato. Se tu continui a camminare nel peccato, non puoi dire che sei salvato. Se tu, sì, però, smetti di dire che sei salvato. Biblicamente, non devi dire che sei salvato. Ma se tu confessi che comprendi abbandonare, giusto? Allora, cosa fa Dio per merito del sacrificio di Gesù Cristo? Perdona, purifica. Procacciate la pace con tutti e procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Nessuno vedrà Dio. Una parola. Qui ci sono quelli che sanno di non essere salvati. Avete un montagno di peccati sul conto. Il sacrificio di Cristo è più grande. Andate a Dio riconoscendo la montagna di colpa. C'è perdono in Gesù Cristo. Ma per chi dice di essere salvato, se ci esaminiamo, spesso troviamo una montagna di peccati. Qualcosa che non abbiamo mai voluto lasciare. C'è perdono se ci ravvediamo e confessiamo a Dio. La vera salvezza vuol dire che io vedo l'amore di Dio per me in Gesù Cristo che è andato alla croce e perciò non posso fare a meno che amare Dio. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primo. Se uno non ama Dio, non è salvato, giusto? È chiaro, dalla Bibbia. Se uno non ama Dio, è possibile essere salvato e non amare Dio? No. Gesù dichiara, più volte vi leggo in Giovanni 14, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò e mi manifesterò a lui, grazie a Dio. Giuda non l'Iscariota gli disse, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Non c'è salvezza se non c'è un cammino di osservare tutti i comandamenti di Dio, non quelli che mi piacciono. Cadiamo, ma un vero credente non cammina, confessa, abbandona e riprende il cammino. Questo è il metro di Dio. Questo è il metro di Dio. Ecco perché Dio ci dice, procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Non è possibile essere credente e non crescere nella santificazione. Non è possibile. Perché? Perché così dice Filippesi 1:6, sono persuaso, sono convinto di questo, che colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Qual è il compimento della buona opera di salvezza? La santificazione totale. Dio non salva per lasciare nel peccato. Quello non è salvezza. Qual è una professione di fede? Magari un battesimo, magari un'apparenza, magari pregare, ma non è salvezza se non c'è santificazione. Dio santifica tutti i veri credenti e quindi io nel nome di Cristo ci esorto. Se io nomino il nome di Cristo, così dice 2 Timoteo 2, l'Eterno Signore conosce i suoi, ma tutti coloro che nominano il nome di Cristo si ritraggono dall'iniquità. Il Signore sa chi è veramente salvato, noi no. tutti coloro che nominano il nome di Cristo, io sono salvato, si ritraggono dall'iniquità. O che possiamo essere un popolo che cresce nella santità. E quello che mi colpisce, quando considero di più quel poco che riesco a capire della santità assoluta di Dio, è che perdonerebbe me e perdonerebbe te. Ma questo fa in Gesù Cristo. Se ci umiliamo e confessiamo i peccati, camminiamo così in modo che possiamo vedere Gesù con gioia, senza vergogna. E quel giorno sta arrivando, che Dio ci guidi. Voglio pregare, Padre, la tua parola è una spada a doppio taglio. Purtroppo, tristamente, ci sono tante persone. Gesù dice, molti mi diranno in quel giorno che si dichiarano credenti, forse vengono visti come credenti, ma non sono salvati. Ci sono peccati che non vogliono lasciare. O Padre, mostraci la realtà del giudizio, dell'eternità, mostraci la grandezza del dono del perdono, affinché ogni vero credente possa confessare e abbandonare ogni peccato, quando serve che possa tagliare via la mano destra, perché non vuole nulla a che fare con quel peccato che le ho ammacchiata davanti a Dio. O che possiamo amare comunione con te, perché non c'è nulla di paragonabile. Opera in noi, glorificati, ti prego. Purificaci, oh Padre, disciplinaci, fai tutto quello che serve per renderci un popolo santo e puro davanti a te, per la tua gloria e per la nostra gioia. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.